Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe.
Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Nuova puntata di Consigli di Classe, una puntata veramente particolare perché in questo momento stiamo registrando all'interno dello stand di Recordata, all'interno di una cabina insonorizzata. Fuori c'è un pubblico che ci sta guardando ed ascoltando, ma non sono ovviamente solo perché Consigli di Classe ha degli ospiti ovviamente al suo interno, e con me c'è un docente veramente avvezzo al podcast, veramente molto bravo con i podcast. Ve lo presento. È nato a Montagnana, in provincia di Padova, è insegnante di filosofia a Noventa Vicentina, ha una grande passione per il teatro, e poi credo che potremo anche parlarne molto velocemente, ha vinto anche diversi premi come miglior attore, tiene corsi di avvicinamento al teatro per le scuole e codirige corsi e laboratori per adulti organizzati dalla compagnia Pro Teatro di Montagnana. È creator di YouTube e nel 2019 ha dato vita al canale podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, che proprio in questi mesi sta facendo dei numeri, direi, da capogiro. Sono felicissimo di avere qua con me Alessandro Gelaini.
Ciao Alessandro, sono io felice di essere in tua compagnia.
Mi fa veramente piacere. Diciamolo Alessandro, il podcast sta veramente facendo dei numeri pazzeschi, cioè 125.000 follower, 4 milioni e mezzo di download, ascoltato praticamente in tutto il mondo. È un risultato straordinario.
È una grande soddisfazione, anche perché quelle lettere che ogni tanto mi arrivano da italiani all'estero ti confortano, perché dicono che provano piacere a sentire parlare la lingua natia. E, insomma, è una grande soddisfazione, al di là di quelli che sono i risultati. Pensare che porti qualcosa che fa felice qualcuno è qualcosa che ti arricchisce, ecco.
Indubbiamente. Oltretutto, grazie a questo podcast, poi hai pubblicato anche per Sperling & Kuffer Il re degli dei, Zeus e le divinità greche, le meravigliose storie del mondo antico.
Sì, un paio d'anni fa sono stato contattato appunto dalla casa editrice che si è interessata al mio podcast, ed è nata questa pubblicazione che racconta l'origine del mondo, dall'origine del mondo fino a quando Zeus prende il potere sull'Olimpo. Quindi è un percorso lineare dove c'è comunque la definizione e il racconto di ogni singola divinità, con tutte le caratteristiche. Una delle cose che mi piace del mito è che parla all'uomo d'oggi, non è una cosa antica sistemata là per sempre, è qualcosa che è vivo. E in ogni puntata cerco di riportare tutti quegli insegnamenti o quelle riflessioni che vengono fuori nel momento in cui cominci a parlare di una divinità come Poseidone o Efesto, insomma, ecco. Quindi è una cosa che i miei ascoltatori amano, e quindi continuo così.
Ma tornando al mezzo proprio espressivo, quanto è difficile fare un podcast?
Allora, il podcast secondo me ha una caratteristica fondamentale, che è facilissimo da fare. La difficoltà più grande è mantenere l'impegno che tu hai preso con i tuoi ascoltatori. Perché nel momento in cui tu cominci a fare una, due, tre puntate, hai il delirio della bellezza di tutte le cose che riesci a mettere dentro, a quello che riesci a comunicare. Il problema è poi mantenere l'impegno. Non voglio dire mantenere la qualità, nel senso che la qualità viene da sé. Nel momento in cui tu ami fare una cosa, la cosa magari non verrà perfetta, ma come dice una mia amica, perfetto, fatto è meglio di perfetto.
Esatto.
Quindi anche degli errori che adesso riascoltando ritrovo nelle prime puntate, li vedo con un occhio, diciamo, bonario, con tenerezza, perché appunto sono i primi passi. La qualità quindi nel tempo tende ad aumentare. La difficoltà è mantenere il ritmo. Quindi chi volesse cominciare, suggerisco a questa persona di fare episodi molto brevi, e il materiale suddividerlo in più puntate, perché questo ti permette di mandare in onda dei, dei file con una certa serenità. Quindi lavori, fai 4 episodi, hai 4 settimane nelle quali puoi recuperare materiale per altri episodi. A chi volesse cominciare dico che è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di gratificante ed è qualcosa che ti permette di pensarti in maniera diversa. Dal mio punto di vista di insegnante ha cominciato a farmi pensare in maniera diversa. Come ti ho già detto altre volte, io ho iniziato questa attività con l'idea di aiutare i ragazzi nella flipped classroom, cioè ti do il materiale audio, tu te lo studi e il giorno dopo vieni. Racconto l'aneddoto che è stato l'origine di tutto.
Sì, sì.
Io insegno filosofia in quinta si parla di Freud e sono arrivato in aula e ho detto adesso parliamo del complesso di Edipo per Freud. Naturalmente tutti sapete, ho dato per scontato, che conosciate il mito di Edipo. E i ragazzi mi hanno guardato con gli occhi sbarrati. Cosa ho fatto? Lo racconto io. Ho raccontato la storia di Edipo, di Giocasta, che ha ucciso il padre Edipo e ha sposato la madre, ha fatto 4 figli. I ragazzi sono stati affascinati da questa storia, perché appunto è una storia potente. Sono tornato a casa e ho detto, ma perché devo fare questo? Sono un insegnante digitale, produco un video e lo do loro, che se lo studino e poi tornano a scuola e ne discutiamo, quindi risparmio tempo a lezione e facciamo discussione. Fatto uno, fai anche un video sui figli, e su Antigone, Ismene, Teocle, Poninice, il fatto che Antigone combatte contro la legge degli uomini in favore della legge degli dèi, quindi è un richiamo alle forze più pure che abbiamo dentro di noi. E uno, due, tre e via così. E poi è successo che alcuni mi dicevano che guardavano i video mentre andavano al lavoro. Che ci crediate o no, la mia preoccupazione è che qualcuno guardasse i video in auto. E loro ho detto no, devo farlo in forma audio. E la mia preoccupazione per questi utenti mi ha fatto iniziare a fare il podcast di mitologia. Ha avuto successo.
E poi tu comunque, avendo una bellissima voce, c'è questa componente di fascino nel racconto che è narrato semplicemente dalla voce, uno si fa trasportare, no? dalle tue parole, dalla musica che hai scelto.
La scelta di raccontare i testi è stata una scelta meditata su come raccontarla. Io volevo proporre qualcosa che le persone ascoltando vedessero davanti agli occhi quello che stava accadendo. C'è un artificio per poterlo fare, è usare il presente storico. Quindi tutte le azioni vengono svolte al presente. Nel momento in cui tu racconti qualcosa mettendolo al presente storico, questa cosa si vivifica agli occhi di chi ti ascolta. Ed è una delle caratteristiche del mio podcast, perché sono tutti al presente. Non c'è niente al passato o al futuro, tranne quando si fanno dei riferimenti particolari. Eracle incontrerà più avanti, certo, nella prossima puntata, e quella roba lì, però. Usare questi mezzi lega chi ti ascolta al contenuto. Almeno questo è quello che ho provato io e quello che mi è stato confermato da chi mi ascolta. E naturalmente la voce aiuta. Cioè avere una voce un po' più bassa, un po' più calda, aiuta. Vabbè, ma questo è un dono sul quale non ho nessun merito.
Ci sono degli effetti collaterali, secondo te, dell'utilizzare il podcast anche a scuola?
Gli effetti collaterali è che i ragazzi si appassionano alla cosa. E nella mia scuola si è avviato un percorso, abbiamo una radio della scuola, si chiama Radio 8, la radio del Masotto, e l'effetto collaterale più bello è che un gruppo di ragazzi della mia scuola, che fanno parte appunto del gruppo che gestisce la radio, ha deciso di fare un piccolo gruppo in cui è nato un progetto, si chiama La Gazzetta dello Stoico, e sono felice di dire che oggi è stato pubblicato il trailer, ed è un podcast di filosofia, non ce ne sono molti fatti dai ragazzi, e questi qua, questi audio, questi file audio sono completamente fatti dai ragazzi. La regola del podcast del mio istituto è il prof è fuori. Noi supervisioniamo solamente che non dicano stupidate, che non siano sbagliati gli anni o queste cose qua, ma sulla responsabilità di quello che dicono si prendono tutta la responsabilità. E La Gazzetta dello Stoico è partita, gli effetti collaterali. È partita come il desiderio di portare il pensiero stoico che i miei ragazzi amano, sul senso del dovere, di fare la cosa giusta, di non aspettarsi che le persone facciano delle cose o perché noi vogliamo che gli altri agiscano come noi desideriamo, o per esempio rincorrere il ben volere degli altri, come se io ho paura che gli altri mi odino, non posso fare niente per cambiare quella loro opinione, anzi più mi affanno a far cambiare la loro opinione che io penso sia negativa, più faccio in modo di vivere male io e di rompere le scatole agli altri, quindi alla fine sarò infelice. E quindi si pensava di fare qualcosa e invece è diventato qualcosa di più. I ragazzi mi hanno detto: ma prof, ma perché non facciamo che prendiamo dei pezzi, dei testi filosofici, li commentiamo e li portiamo a far vedere come in realtà questa filosofia sia ancora viva. Ti faccio l'esempio dell'ultimo episodio che ho ascoltato in anteprima su Marco Aurelio, sull'assurdità della pretesa che gli altri facciano quello che tu vuoi. Tu vorresti che gli altri agissero sempre in maniera corretta. Perché? Perché tu hai l'idea di come vengono fatte le cose corrette. E questo ti porta sicuramente all'infelicità. E alla fine l'episodio si chiude con una frase di Marco Aurelio: chi sbaglia è mio parente. Ed è bellissimo. Solo che dopo 5 minuti di filosofia questa frase diventa così potente che viene seriamente coinvolto. E completezza dell'informazione: i ragazzi vanno in libreria e si comprano i libri cartacei perché amano sottolinearli, sbrigarli, e ho gente che si è comprata il Così parlo Zarathustra, ho gente che si è comprato tutti gli scritti di Seneca, e io non faccio niente. E il bello è che io non faccio niente per farglielo fare. Fanno tutto da solo. Sono degli effetti collaterali. Io invito i colleghi che ci stanno ascoltando di provare, perché oltre a darti un senso di pienezza, se sei entusiasta, contamini anche i tuoi allievi. Scusa il pistolotto giunchissimo.
No, assolutamente, assolutamente. Da un punto di vista tecnico, a parte ciò che usi effettivamente per realizzare la puntata, sono stato colpito molto dalla scelta delle musiche che tu inserisci in sottofondo, e soprattutto mi dicevi questa mattina della maniera dello strumento che usi per realizzare le copertine, che sono effettivamente molto belle. Quindi vedevo la copertina, per esempio, o quella del profeta
Calcante,
bellissima quella copertina. Ho detto: ma chissà dove l'ha trovata questa immagine.
Allora, per tutto lo scorso anno chi fa il podcast sa che ha una copertina generale. È la copertina del podcast, che di solito si adopera anche per i singoli episodi, perché nessuno vuole rompersi le scatole per fare delle copertine dedicate. Io invece, che sono un imbecille, voglio fare le copertine dedicate e quindi mi metto lì. E allora adopero diversi software, però inizialmente prendevo statue di quella divinità o quel quadro, che naturalmente tutti i file che si possono adoperare liberi da royalties e via discorrendo, però a un certo punto hanno cominciato a mancare. Dopo un po' finiscono. Oppure non vanno bene per quello che voglio significare. E allora ho cominciato prima con l'intelligenza artificiale di DALL-E, DALL-E, e dopo un paio di mesi mi hanno dato l'accesso, e poi è arrivato Midjourney. Midjourney, che è un programma di intelligenza artificiale browser, ti permette di descrivere la scena e lui ti fa delle diverse proposte. Oddio, vengono fuori persone con 7-8 dita ogni tanto, però o con gatti con 3 orecchie, o via così. Però delle proposte che tu hai, tu ne scegli una e poi ci lavori sopra. E quindi è un gran bel momento dal punto di vista della creatività avere questi strumenti che ti semplificano il lavoro. Naturalmente, voi capite già bene che nel momento in cui tu hai un quadro e lo metti lì è finita. Nel momento in cui tu hai un'intelligenza artificiale che ti fa 4 immagini ogni minuto, tu fai notte, perché cominci
ti fai prendere la mano,
no, la mela non la voglio così, no, i capelli li voglio più rossi, no, via così, ecco.
E per quanto riguarda le musiche?
Ah, le musiche, allora, io vorrei dire di che sto adoperando GarageBand, ma ogni episodio mio di 20 minuti porta via nella preparazione, nella registrazione, nella post-produzione, nella pubblicazione, almeno 7 ore durante la settimana. Perché il lavoro più grande è la scrittura. Il lavoro mi porta 20 minuti di episodio, di testo scritto per 20 minuti, mi porta via circa 3 ore. E naturalmente, essendo una persona che lavora, è sposato, ha dei figli, ci sono i compiti, ci sono da andare a fare la spesa, queste robe qua vengono fatte tutte durante la notte. Quindi sono in continua carenza di sonno. La cosa bella è che poi nel momento in cui hai registrato l'episodio, cioè quindi ti sei messo lì con il tuo tablet, hai letto, hai registrato, è tutta discesa, nel senso che prepari un template con intro, introduzione, outro, con benvenuto nel mio podcast, arrivederci al prossimo episodio, cominci a mettere dentro i file audio e lo spezzetti, lo curi, togli gli errori. Ah, un consiglio a chi volesse fare podcast: ogni volta che si fa un errore bisogna fare così, è un piccolo mark che tu poi vedi nella striscia e quindi sai dove hai sbagliato e quindi ti aiuta a trovare i punti dove hai sbagliato. E, per quanto riguarda le musiche, dicevo, vorrei poter dire che adopero GarageBand, che è un software straordinario, ma ho trovato una banca dati per quanto riguarda le musiche, e pagando un abbonamento annuale posso andare a prendere le musiche che mi piacciono di più. In verità ho anche un altro account e a seconda dell'episodio mi rivolgo a una banca dati, un'altra. Posso dire i nomi?
Ma certo.
No? Allora, uno è SoundStripe, che costa circa 140 euro all'anno. L'altro è Envato Elements, che costa un po' di più, però mi permette di scaricare anche file video, perché la cosa bella è che nel momento in cui tu produci un file audio, tu puoi anche pubblicarlo su YouTube con, per esempio, con gli audiogrammi, okay, che vengono fatti in maniera automatica, e quindi questo porta ad avere anche un gruppo di persone che ti ascoltano anche lì. Ecco, quindi naturalmente, siccome uno può fare l'audiogramma automatico, io lo faccio, poi me lo scarico, lo carico su iMovie e ci metto i miei intro e outro, perché ho tempo da perdere, no?
E che piattaforma usi per distribuire i podcast poi su Spotify, Apple Podcast, eccetera?
Allora, per chi ci ascolta e non sa proprio nulla, parto proprio dalle basi, ok? Allora, perché immagino che uno che vuole cominciare deve avere queste informazioni.
Certo.
Allora, per distribuire un podcast bisognerebbe avere un computer attaccato alla rete 24 ore al giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, perché le persone dovrebbero venire nel tuo computer a prendere il tuo file ed ascoltarlo. Per fortuna ci sono delle piattaforme che lo fanno gratuitamente, tipo quella con cui abbiamo iniziato tutti, è Anchor,
che adoro.
Anchor è col ch.fm, che è una piattaforma meravigliosa che è attaccata, che è associata a Spotify. La cosa bella è che tu puoi utilizzare tutta la banca dati di musica di Spotify per fare i tuoi podcast. Per esempio, se dicessi voglio fare un podcast su David Bowie, per esempio, posso prendere tutte le canzoni di David Bowie, non pagando nessuna royalties, perché appunto con questo strumento tu puoi usare le musiche che poi naturalmente Spotify, nel momento in cui Alessandro va ad ascoltarla, quella puntata, magari può andare a sentire là e quindi pagare l'abbonamento. È una sorta di, come dire, pubblicità interna per quanto riguarda Anchor. Anchor è meraviglioso perché è veramente facile da operare. Si setta, questa mattina abbiamo fatto delle prove con dei colleghi, si setta in pochissimi minuti e non c'è nemmeno bisogno di fare una copertina, perché te la fa anche lui se vuoi. Quindi tutto il lavoro viene facilitato. Ha un editor interno,
vero,
molto veloce e semplice da operare. Quindi consiglio a tutti di andare ad esplorare. Basta creare un account gratuito e hai il tuo canale pronto. In questo canale, con questo strumento Anchor è collegata a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox e altri,
le maggiori, insomma,
le maggiori fonti di distribuzione. Non bisogna fare niente, bisogna dire semplicemente voglio essere pubblicato anche su Apple Podcast, quindi è molto semplice. Ed è fatta, non c'è nient'altro da fare.
È vero, è assolutamente così. Tra le altre cose, io avevo fatto un video un po' di tempo fa dove facevo vedere come utilizzare Anchor, quindi se qualcuno è interessato proprio gli step da fare per distribuire il primo podcast, anche scolastico, quindi anche quello fatto direttamente in classe con i ragazzi. Ci sono ragazzi, i miei ragazzi utilizzavano direttamente Anchor per registrare, sì, e distribuire poi gli episodi, quelli erano legati ad un progetto PON.
Di Anchor trovo molto bello il fatto che fa l'automazione automatica.
Sì.
Fate conto di ascoltare un podcast, cioè l'inizio della musica che si alza, poi entri tu e dici buongiorno, questo è il podcast al dettagli, poi fai una piccola pausa e poi inizi la puntata. Questo programma Anchor, una volta che tu hai scelto la musica, ti fa la musica alta che si abbassa quando parli tu, poi si alza e poi si abbassa. Un mio amico, per esempio, che fa recensioni di libri, dice che ogni puntata mi fa una rabbia, gli porta via il tempo della registrazione, perché appunto è così.
Sei tu che sei
sì, sono un po'
troppo masochista. Alessandro, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata e come ho fatto nelle altre puntate, anche a te chiedo qual è il tuo consiglio di classe per chi vuole portare un po' di innovazione, un po' di novità all'interno delle classi italiane.
Bisogna fare. Noi insegnanti abbiamo un grande difetto. Diciamo ai ragazzi che devono abituarsi all'idea di sbagliare, che non devono preoccuparsi, che ci siamo noi che eventualmente li aiutiamo, che il fallimento fa parte del processo. Continuiamo a riempirgli la testa di questa roba qua, ma noi siamo i primi che non varchiamo la soglia se non siamo perfetti al 100%. Questo delirio di onnipotenza che noi abbiamo, che se non siamo perfetti, se non siamo perfettamente preparati, non rischiamo a fare un passo in più, dobbiamo togliercelo dal cuore, perché ce l'abbiamo. Noi siamo esseri umani che sbagliano e prima accettiamo questa cosa. Quindi bisogna fare, perché cosa succede quando facciamo qualcosa? Magari non abbiamo le idee completamente chiare, magari non abbiamo nemmeno il programma ben definito, eppure nel momento in cui ci mettiamo a fare succede qualcosa di magico, arriva la creatività. La creatività ti raggiunge nel bel mezzo del processo. È questo che dico sempre ai ragazzi. I ragazzi dicono: ma non so che cosa scrivere. Comincia a scrivere e vedrai che qualcosa succede. Ed è vero, perché li vedi i ragazzi che cominciano a fare brainstorming e improvvisamente vedi che uno gli si accende proprio, gli si accendono i capelli.
Si vede da lontano.
E quindi fare, non aver paura di sbagliare. I ragazzi si ricorderanno probabilmente che hai sbagliato parola, i ragazzi si ricorderanno, ma sarà la cosa che fra 20 anni, quando verranno a trovarti, ti diranno: si ricorda, professore, quella volta che sbagliò parola? Mi ha fatto così tanto ridere. Perché i ragazzi si dimenticheranno quello che hai insegnato loro, sicuramente se lo dimenticheranno, ma non si dimenticheranno come li hai fatti sentire e quello che quel lavoro che tu hai fatto fare loro ha dato loro. Quindi noi lavoriamo su tempi lunghi. Non dobbiamo pretendere da noi stessi di avere dei risultati lavorando su tempi corti. Dobbiamo concederci l'opportunità di sbagliare. Scusami, sempre pistolotti faccio.
ma bellissimo, ero qui che ero quasi commosso. Signore e signori, Alessandro Gelain, mi raccomando, Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Cercatelo sulle vostre piattaforme di podcast preferite. Per questa puntata di Consigli di Classe è tutto. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima.
Grazie, Alessandro.